Dunque parla la Divina Sapienza e noi siamo fuori di testa. Cioè queste cose che dice Gesù, avevano ragione i giudei, sono assolutamente incomprensibili, inaccettabili. No? Davanti alla Sapienza appare in maniera indiscutibile la nostra stoltezza. Questo è il tema, mi pare, di tutta la liturgia di stasera. Seconda lettura diceva: vi prego di non essere stolti. La prima diceva: la Sapienza ha imbandito il suo banchetto. La Sapienza vorrebbe far diventare sapienti gli stolti, i quali, poverini, capiscono qualcosa alla volta, non collegano il qualcosa col tutto e non capiscono alla fine niente di quello che è sostanziale. Noi siamo stolti, appunto, no? E qualcosa di questa fatica della nostra stoltezza a capire questo discorso di Gesù sul pane di vita che ci sta facendo compagnia lungo tutto quest'estate è proprio anche questa difficoltà nostra a capire come Dio vede il nostro mangiare. Cioè noi il mangiare lo vediamo come un fenomeno particolare, come un fenomeno a parte. Il Signore lo vede anche qui come un fenomeno totale per l'uomo. Non si può dire, appunto, si mangia, si capisce, si ama, si muore, si spera, si ha fede, come fossero dei gesti separati. Mangiare, appunto, e con questo mi pare potrebbe essere il punto di partenza per recuperare alcune cose che ci siamo detti su questo capitolo sesto di San Giovanni, sul cibo, sul pane di Dio, no? Mangiare non è soltanto mettere qualcosa nello stomaco per vivere, come noi pensiamo, ma mangiare in realtà è costruire un rapporto con la terra. Soltanto mesi di siccità ci fanno intuire in qualche maniera come l'essere sapienti comporti un rapporto con l'acqua, per esempio. Ma questo è così da sempre, ma gli stolti non si accorgono, no? Ma appunto, mangiare è esplicitare il nostro rapporto vitale con la terra e con gli altri. Se arrivasse davvero che invece di avere tutti i supermercati pieni cominciassimo a scarseggiare di cibo, aver poca acqua, incominceremmo a capire cosa vuol dire i poveri del mondo che mettiamo nella preghiera dei fedeli così per sport. No. Mangiare è educare insieme le mani, perché per mangiare bisogna lavorare, e il desiderio, il desiderare. Mangiare educa la bocca perché mangi e perché parli, educa la bocca e la parola. Mangiare è incontrarsi e scontrarsi con gli altri, è mettere in gioco la vita e la morte. Mangiare, appunto, per l'uomo è gustare la vita, non è separabile. La maniera di mangiare è la maniera di vivere. La maniera di vivere è la maniera di mangiare. Mangiare è entrare nella vita ed è entrare quindi nella cultura, è imparare a entrare nella vita a mangiare, è imparare a gustare, a mangiare, perché la vita da noi va mangiata, come la cultura, come la parola, come il senso, come la verità, appunto. La verità, se entra in noi, bisogna mangiarla. Non è che possiamo contemplarla come gli angeli, dobbiamo mangiarla, appunto. E quindi tutte le nostre stoltezze e tutte le nostre sapienze si esprimono nei nostri modi di mangiare. E allora si può intuire come fa Dio a ragionare. Quando tutti questi testi dicono che la sapienza divina ci dà da mangiare, hanno questa concezione del mangiare. Così Dio ci crea, dandoci da mangiare, ma non semplicemente dandoci il boccone da mandar giù, l'animale da far fuori per mangiare, ma appunto nutrendoci attraverso la terra, attraverso la storia, attraverso la civiltà, comunicandoci così la sua sapienza, la sua vita che è indissociabilmente sapienza. Si esprimeva così la prima lettura del libro dei Proverbi. La sapienza divina ha imbandito un banchetto per gli uomini e ha mandato le sue ancelle per invitare alla festa. Venite, mangiate il mio pane, bevete il vino che ho preparato. Il mondo, appunto, il mondo, tutto il mondo, i cieli narrano la gloria di Dio, ma il mondo, gli alberi, gli animali, l'uomo, la vita, parla della sapienza di Dio, appunto, no? E questo invito al banchetto della sapienza divina, dice sempre il testo dei Proverbi, non è rivolto a chi crede di essere già sapiente, a chi sa già cos'è la vita e invece mangia solo nella sua stoltezza, sottinteso, e pensa di non aver bisogno dell'invito della sapienza per capire cosa vuol dire mangiare. Ma questo invito è rivolto a coloro che sono inesperti, il Vangelo lo dirà poi, ai piccoli, ai semplici, a quelli che sono privi di senno, agli infanti, i quali non sanno né mangiare né parlare, aspettano di imparare a mangiare e di parlare insieme, e quindi aspettano il dono della sapienza, perché il cibo che Dio offre agli uomini guarisce dalla stoltezza e conduce, dice sempre i Proverbi, sulla via dell'intelligenza. Mangiare è sapere, è conoscere, è credere, appunto, è vedere, eh? Perché il cibo che Dio ci manda dal cielo è la sua parola, è il suo comandamento, la sua sapienza. Con questo cibo Dio vorrebbe comunicare agli uomini la sua sapienza di vivere attraverso il mondo, attraverso la storia, la cultura di cui si nutre la loro vita. La parola di Dio si fa storia, si fa cultura, si fa civiltà, si fa umanità, appunto, per nutrire l'umanità degli uomini. Che sono concezioni, per alcuni versi, così radicali, no? Così semplici, ma che noi non abbiamo assolutamente, abbiamo astrattizzato tutto il discorso cristiano, no? Anche lì l'abbiamo fatto da sciocchi, l'abbiamo fatto a scomparti, eh? Il Signore, appunto, attraverso il mondo, la storia, la cultura di cui si nutre la vita degli uomini, vuol comunicare agli uomini la saggezza del vivere, il saper fare gli uomini, il diventare uomini come Dio vuole, il nutrirsi della vita così come la comunica Dio, accogliere e entrare nel dono della sua vita, che è la vita vera, la vita eterna. Incomincia forse a rendersi un po' più, non dico comprensibile, appunto, perché resta sorprendente il discorso di Gesù, ma in qualche maniera si colloca in una certa logica che non è la nostra. Il Vangelo, la sapienza incarnata, la parola di Dio fatta uomo, fatta esistenza d'uomo, un'esistenza d'uomo, e quindi un modo di assumere il cibo, il desiderio, le mani, la parola, il rapporto con gli altri, la propria storia, la propria cultura, in cui si dà in maniera unica e definitiva la sapienza di Dio. Questo è il pane che scende dal cielo, è un'esistenza d'uomo che è di Dio, appunto. È una maniera di mangiare che è conoscere Dio. È un pane che è la sapienza di Dio, appunto, ma che ha assunto, appunto, forma umana, che si dà da mangiare agli uomini. È Gesù il pane che scende dal cielo e nutre la vita degli uomini secondo la divina sapienza. E anche il dialogo che riporta il Vangelo è interessante tra la sapienza e gli stolti. La sapienza incarnata di Dio invita al suo festino. Gli stolti, in questo caso i giudei, ma non dobbiamo condannarli, come minimo avremmo reagito così anche noi. Agli stolti, quelli che si ritengono già sapienti, sanno già cosa serve per vivere, per star bene, discutono tra loro cosa può mai voler dire che costui vuol darci la sua carne da mangiare. Che scemenza! No. A mangiare io lo so cos'è. Nel mondo della nostra stoltezza è un'obiezione comprensibile. Un uomo che si offre come cibo per gli altri, cosa c'è di più insensato? Ma Gesù, vedete che non aggiusta il tiro, non è che dice avete capito male, mi sono espresso male, vi rispiego, volevo dire. No, ribadisce. Non avete capito male, rafforza, in verità vi dico, se non mangiate la carne del figlio dell'uomo, non bevete il suo sangue, non avrete la vita in voi. È come se la follia di Dio scavalcasse la stoltezza degli uomini. E avete visto il testo? Va ancora più in là, è la vita eterna, è la vita risorta. Ciò che Dio offre, addirittura la vita eterna, colui che rifiuta il banchetto di Dio non sarà risvegliato alla vita eterna nell'ultimo giorno. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. E per capire questo non puoi riferirti a quello che tu sai. Devi riferirti, dice la sapienza incarnata, a quello che so io, a quello che so di Dio. Per avere una spiegazione, per entrare nella logica della divina follia, bisogna entrare nel mistero ultimo, impenetrabile di Dio, come il Figlio vive unicamente del Padre. Così colui che mangia di me vivrà per me. Cioè gli stolti sono messi di fronte al mistero della Trinità che è totalmente incomprensibile per loro, perché solo da questo mistero può essere conosciuta e nutrita la loro vita vera. E il mistero della Trinità, appunto, come Dio ama il Figlio, come il Padre ama il Figlio e dona lo Spirito del Figlio, appunto, il mistero della Trinità in cui sta il segreto della divina sapienza che si è comunicata agli uomini. Il mistero della Trinità si rivela totalmente nella vicenda di Gesù. E allora si capisce veramente qual è la difficoltà sulla parola di Dio. Non è tanto quella difficoltà materialistica, quasi che Gesù proponesse un atto cannibalistico di mangiarlo. Non è così stupida l'obiezione. È più radicale, dice, ma come la vita di questo povero martire è quella che dà la vita a tutti noi. La povera vita di quest'uomo, questa è la verità difficile che propone il messaggio di Gesù. Infatti Gesù dice, il pane che io do, lo spiega cos'è, è la mia carne per la vita del mondo. Agli stolti pensano alla carne del macellaio, appunto, ma la carne di cui Gesù dice è la vita fragile. Carne è, nel parlare di Gesù, un nome per dire il povero uomo. Carne è l'uomo considerato nella sua fragilità. Ricordate il passo di Isaia. Ogni carne è come erba e tutta la sua gloria è come un fiore del campo. Secca l'erba, appassisce il fiore, ma la parola di Dio dura per sempre. C'è questo fiore mortale che è Gesù, in cui la parola non muore. Questo è ciò in cui dobbiamo credere. Questa è la carne da mangiare. Il pane che io darò è la mia esistenza fragile, questo dice Gesù. La mia esistenza incerta, minacciata, offerta perché il mondo abbia la vita. Che lo stile di vita di Gesù, che la sua vita obbediente, schiacciata dalla stoltezza del mondo, sia la vita che Dio propone agli uomini, sia il cibo che Dio dà agli uomini da mangiare. Per questo è difficile da credere, difatti nessuno ci crede. Noi andiamo a prendere la vita da altre parti, andiamo a assicurarci da altre parti. Non ci appoggiamo sull'esistenza di Gesù che è sconfitta. Di fronte alla passione e alla morte di Gesù i discepoli fuggiranno spaventati. E molto prima le folle avevano capito che non potevano aspettarsi molto da quel Messia debole, si erano illusi che coi miracoli sistemava un sacco di robe. Quando ha preso la via della passione l'hanno abbandonato tutti. E prima ancora delle folle i capi avevano deciso da subito che non era quella la via per liberare il popolo e affermare i diritti, non era il cavallo su cui puntare per far risorgere la religione giudaica. E invece Gesù dice, il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. È come se dicesse, vedete questo fiore che si sta appassendo, ancora giovane che stanno bruciando. Si sta stringendo l'assedio attorno a questo fragile fiore di campo, presto appassirà, ma non fuggite inorriditi di fronte al suo patire, scandalizzati dalla sua fragilità. È tutta la Pasqua, appunto. Perché la vita non sta dalla parte dell'avidità per la vita, o della forza, o del potere. Il Padre dei Cieli, in cui sta la vera vita, è tanto poco potente in questo mondo. Guardatevi in giro, Dio è il più povero di tutti, se ne fregano tutti di Dio, a partire da me. Se c'è un poveraccio qua giù è proprio Dio, che Gesù difende, appunto. Io vivo dal Padre, nonostante sia lo sconfitto Dio nel mondo, io vivo di Dio, attingo alla sorgente nascosta che sgorga da Lui, e sgorga come l'esistenza di Gesù, come esistenza di fede, come dolcezza per l'uomo. E anche voi potrete vivere attingendo alla sorgente nascosta che da me fluisce, che la morte non interrompe, se crederete, se entrerete nella mia via. Conoscerete che proprio dalla mia debolezza fluirà la vita che la morte non può togliere. Questo mi sembra voglia dire Gesù in conclusione di questo discorso. Mangiare la sua carne vuol dire rinnovare nel ricordo del fiore passito, nel ricordo, nella memoria fiduciosa, credente della sua passione, la speranza di una vita che rimane per sempre. E come si afferma questa speranza in una vita che rimane? Istituendo nel mondo una vita sapiente, che mangia la parola di Dio, che sa di Dio, che conosce Dio. Si può forse collegare anche la seconda lettura che diceva: perciò non siate stolti, non siate sconsiderati, dice Paolo agli Efesini, no? Senza senno, vigilate sulla vostra condotta, comportandovi non da stolti, ma da uomini sapienti, da uomini di fede, appunto, che comprendono quale sia la volontà di Dio. E il rimando che fa all'Eucaristia cantando inni, cantici spirituali, riferimento all'Eucaristia è evidente. Non siate stolti, cercate la volontà di Dio, istituendo quello stile di vita. Ti ringrazio, Padre, Signore del cielo e terra, che hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti, le hai rivelate ai piccoli. Sì, il tuo beneplacito per l'uomo, questo, Padre, tu mi hai rivelato, e nessuno lo conosce se non il Figlio. Sono appunto i sapienti coloro che, come Gesù, rendono grazie a Dio Padre perché il Figlio può darsi agli uomini, perché ha dato il beneplacito di Dio per l'uomo a Gesù. La divina dolcezza verso gli uomini che Dio ha è stata trasmessa, ha nutrito la fede di chi ha mangiato la storia di Gesù, la vicenda di Gesù, appunto. E quindi vivono una vita grata offerta ai fratelli, la vita di giubilo. Che perciò, sottinteso, ma il testo fa un riferimento chiaro, un'esistenza che si nutre di liturgia, che si nutre di Eucaristia, che si nutre dell'assemblea cristiana cantando inni, cantici spirituali. Siate ricolmi dello Spirito intrattenendovi a vicenda. Questa assemblea si intrattiene a vicenda, con salmi, inni e cantici spirituali. È l'invito a fare dell'esistenza cristiana eucaristica un'esistenza saggia e sapiente, come Dio vuole in questo mondo. E come vedete, ma non c'è più tempo di riprendere tutto il discorso e tutta l'operazione, che adesso diventa un po' più evidente, il cristiano è colui che, mangiando il mondo, mentre mangia la vita, mentre vive, quindi si nutre della vita, del cibo, della parola, della cultura, della storia, della civiltà, del diritto, della religione, della vita, della morte, della sofferenza, dell'amore, dei figli, dei genitori, dei parenti, dei nemici, degli amici, della società, della politica, di tutto. Questo è il cibo dell'uomo. Cristiano è uno che diventa uomo mangiando la sua umanità. È invitato appunto a mangiare da cristiano. Ma come si fa, appunto, a trasfigurare questo mangiare che nasce dalla terra, dalla storia, dalla cultura, dalla civiltà, a trasformarlo in un mangiare come mangerebbe Gesù, come mangia Gesù, trasfigurando cioè questo mangiare nella conoscenza profonda del mistero di Dio, della dolcezza di Dio verso l'uomo che ha dato la vita per noi, eccetera, eccetera. Rielaborando tutta la nostra esistenza in questo trovarci a vicenda, che è la Chiesa, per celebrare l'Eucaristia. In realtà è l'operazione eucaristica, è questo mangiare il cibo di Gesù che dovrebbe sostenere questa tremenda, complessa, stupenda operazione di imparare a mangiare da cristiani in questo mondo.